vecchio cane in nuovi giochi. Ma almeno quest'anno abbiamo potuto dare questa parola. Credo che questo sarà l'ultima nella serie sui giudici. Giovanni ha chiesto quale capitolo faccio stamattina. 7? Ha detto sì, 7. Ma non è 7. Saltiamo il capitolo 7 e andiamo a capitolo 8. Perché in 1 Samuele 7 troviamo un'altra battaglia contro i Filistei, la benedizione del Signore sulla vittoria. Poi in capitolo 8 troviamo qualcosa che cambia la storia di Israele. Succede, qualcosa cambia, qualcosa che non è la volontà di Dio. Dio lo permette, ma non è la volontà di Dio. Il popolo in questo capitolo chiede a Samuele per un re. Troviamo che i figli di Samuele non erano i giudici bravi come il loro padre. Perciò il popolo ha chiesto un re. Chi doveva essere il re di Israele? Chi è che doveva essere il capo, il sovrano, colui al quale la gente andava a chiedere cose, che doveva proteggere Israele, che doveva curare Israele? Ma Israele voleva un re. È curioso però che nella legge di Mosè troviamo che Dio ha dato la legge o ha scritto riguardo il re. Possiamo chiedere, se non è volontà di Dio per Israele di avere un re, perché ha dato la prescrizione per un re? Perché ha dato l'avvertimento per un re? Perché ha dato i pericoli per il popolo o il peso che il popolo doveva subire avendo un re? Se non era volontà di Dio che Israele avesse un re. Perché lui sapeva un giorno che Israele avrebbe chiesto un re. Era proprio qui, in 1 Samuele 8, che troviamo il popolo che chiede a Samuele un re. Un re come le altre nazioni. Come erano le altre nazioni? Erano nazioni pagane. Nazioni che avevano idoli che rappresentavano il loro Dio o i loro dei, che avevano i re che guidavano il popolo e tutto quanto. Ma in Israele non doveva essere così. Se continuate a leggere attraverso la storia di Israele, troverete che i re hanno combinato tante cose. Israele era unito come paese solo per i primi tre re. Saul, un uomo bello, un uomo forte, un uomo alto. Ok? Era umile e poi si è alzato con orgoglio. Che ha fatto quello che non doveva fare. Ha fatto quello che solo i sacerdoti dovevano fare. O il profeta. E Dio ha strappato il regno dalla sua famiglia. Per disobbedienza. Dio ha dato un altro re. Un re dopo il cuore di Dio stesso. Un re che aveva al cuore le cose di Dio. Ma questo re? Quante cose ha combinato? Sì, ha scritto tanti bei salmi. Ma anche bei salmi di un riconoscimento della colpa. Salmi di pentimento. Salmi di rifugio, che trovi un rifugio in Dio. Poi troviamo il suo figlio, il figlio che se va in casa sua, dimentichiamo un po' tutti i disastri che sono successi in casa sua, tutte le il peccato, tutto l'orgoglio, tutta la lotta interna, che il figlio voleva rubare il regno da suo padre, i soldati che disobbedivano al re nell'uccidere quel figlio, per arrivare a un altro figlio, un figlio nato da una donna che è diventata moglie, che era un rapporto illecito al principio. È questo che quando è diventato re ha chiesto saggezza a Dio, perché riconosceva la sua limitatezza nel governare il popolo. Un uomo che è stato lodato da Dio, che con il tempo ha cominciato a sposare donne, e quante mogli, e quante altre donne aveva. Poi arriviamo agli altri re. La nazione divisa, due tribù di Giuda, 10 tribù di Israele. Il re scelto per Israele, di tutti i re di Israele, neanche uno serviva Dio. Di tutti i re di Israele, di Giuda, solo 5 davano qualche ascolto a Dio. E questo per tutta la storia. Il regno del nord, Israele, 10 tribù, sono stati portati via in esilio e non sappiamo che fine ha fatto loro. Non sono mai tornati alla terra promessa, da quello che sappiamo noi. Giuda, che è stato portato qualche centinaio di anni dopo, è andato in Babilonia, e abbiamo la storia che segue loro. Ma questo momento che troviamo in 1 Samuele 8 è un momento decisivo. È una dichiarazione che noi vogliamo fare la nostra volontà. Sì, Dio è Dio. Ma noi vogliamo un re che possiamo vedere, che possiamo toccare, che possiamo seguire nel campo di battaglia. vogliamo un re. Primo Samuele 7, 1. No, 8. Samuele 8. È lì. Vai giù. Dovrebbe essere tutto giù. Come è possibile? Non so che cosa è successo. Allora, vediamo per la prossima volta. Capitolo 8 di Primo Samuele. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione dei giudici a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'invidia, avidità e accettarono i suoi figli però non seguivano le sue orme, ma li lasciavano sviare dalla avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli: ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci chiama, che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le nazioni. Samuele era quello che era riconosciuto dal popolo come un uomo di Dio. Ricordate che lui è cresciuto, era un figlio di promessa, perché la mamma ha promesso di donare il figlio al Signore tutti i giorni della sua vita. Però lui è cresciuto nel tabernacolo, dove lì era il sommo sacerdote, dove i suoi figli sacerdoti non erano bravi sacerdoti. E mi chiedo, come mai un Samuele che conosceva il Signore così bene non istruiva i suoi figli? Mi chiedo perché i suoi figli non erano bravi nel fare il loro compito. Perché i suoi figli non stavano lì per giudicare il popolo con giustizia? Come mai loro accettavano dei regali, dei, come si chiamano? Pizzetti? Pizzo, bustarelle, qualcosa che a loro davano giudizi non giusti, perché qualcuno che non era nel giusto ha dato dei soldi. Penserei che Samuele avrebbe dovuto sapere, avrebbe dovuto imparare dalla casa di Eli, che avrebbe insegnato ai suoi figli la giusta via, che avrebbe insegnato ai suoi figli, dopo di tutto, lui era lì, ha ricevuto quel primo messaggio da Dio che la casa di Eli sarà sterminata. Praticamente non ci sarebbe un vecchio in casa. Perché i figli di Eli erano così corrotti. È strano per me vedere i figli di Samuele che non sono nella stessa condizione. Eppure, devo dare questo al popolo Israele. Non volevano giudizi controfatti. Non volevano avere giudizi da parte. Volevano giudizi giusti. Ormai si vedeva che con i figli di Samuele non ci sarebbe stato questi giudizi giusti. Eppure, la notizia, questa richiesta di avere un re, era una tristezza per Samuele. Potrei capire il popolo, ma che significava avere un re e non Dio come il re? Versetto 6, a Samuele dispiace questa frase: dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a voi. Perciò Samuele disse, Samuele pregò il Signore. Allora il Signore disse a Samuele: da ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me. Il popolo non ha respinto te, ha respinto me. È una frase molto pesante. È una frase che vedo molto brutto. Eppure, il popolo non ha respinto te. Il popolo ha respinto me. Il peso di quella frase sicuramente era una cosa triste per Samuele, ancora più triste che lo è per noi. Da ascolta alla voce del popolo in tutto quello che ti darà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Io dovrei essere il loro re. E non mi vogliono. Il popolo non mi vuole come re. Quante volte nella vostra vita avete avuto qualcuno che vi respinge? Qualcuno che ti dice qualcosa? Qualcuno che dice non vale niente. Qualcuno che dice Tu sei un stupido. Qualcuno che ti minaccia. Qualcuno che ti maltratta. Come ti sei sentito? Pensiamoci un po'. Sì, forse Samuele sentiva un po' così. Ma come ha sentito Dio? Sapete che Dio ha sentimenti? Io credo che Dio ha un senso di umorismo. E a volte quando guardo nello specchio ci capisco. Ma quante volte Dio è rattristato per il comportamento del suo popolo? Ma quanto di più quando leggiamo qui hanno rifiutato di avermi come re. Sicuramente è una cosa che Dio sapeva da tanti anni. Dopotutto, in tutto quel periodo dei giudici, quante cose buone abbiamo fatto, quante volte abbiamo visto che Israele era fedele nel seguire Dio, ubbidire a Dio. Per qualche anno. Sono liberati dal nemico per poi 20, 30, 40 anni dopo, 80 anni dopo in qualche caso, di nuovo caduti nella schiavitù dei paesi vicino. Nel deserto, prima di entrare nella terra promessa, aia, quante cose ha fatto il popolo, quanti morti nel deserto, 40 anni di vagomandaggio nel deserto, finché tutti, meno due, di quelli che sono usciti dall'Egitto, che avevano 20 anni in su, tutti morivano nel deserto. Quanti flagelli che troviamo nel deserto! Quante cose! Quante ribellioni! Quante cose dette contro Dio. Dio ci ha portato dal deserto per morire. Davvero? Quanto è più facile vedere o dare la colpa a qualcun altro invece di riconoscere la propria colpa. Da ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto a te, ma a me, affinché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto fino a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque, da ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente e di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Dali il re, ma avvertiteli. Potete oggi pomeriggio andare a Deuteronomio 17, dal versetto 14 al 20, a vedere quello che Dio ha avvertito dal giorno di Mosè riguardo il re. Ora dunque, dà ascolto alla loro voce, abbia cura però di avvertirli solennemente e di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Così Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo e gli domandava un re, disse: questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi? Egli prenderà i vostri figli e li metterà sui carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro. Ne farà dei capitani di migliaia, dei capitani di cinquantine. Li metterà a arare le sue terre e mietere i suoi campi, a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farsene delle profumerie, delle cuoche, profumiere, delle cuoche, delle fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori ulivetti per dargli ai suoi servitori. Prenderà la decima delle vostre sementi e le vostre vigne per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. Prenderà i vostri servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventù e i vostri asini per adoperarli nei suoi lavori. Prenderà la decima delle vostre gregge e voi sarete i suoi schiavi. Allora griderete a casa del re che vi sarete scelto. Ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Griderete, ma in quel giorno Dio non vi risponderà. Attraverso il libro dei Giudici, quante volte abbiamo letto, il popolo nella schiavitù gridavano al Signore, il Signore mandava un liberatore. Adesso, alla fine dei Giudici, il re vi spoglierà. Diventerete schiavi del re. Prenderà le terre, prenderà gli alberi, prenderà gli animali, prenderà tutto quello che avete. Non avrete niente. Ma questa volta, al confronto di prima, quando c'erano i giudici, quando avete gridato per il peso che avete sentito dai nemici esterni, per questo re che diventi il vostro nemico, io non vi risponderò. Non so se potrei immaginare molte parole peggio di questo. A sentire Dio che dice: io non vi risponderò. L'unica cosa che viene in mente che potrebbe essere peggio sarà: via da me, non vi ho mai conosciuto. Ma in quel giorno non vi risponderò. Quanto duro, quanto brutto. Diteli che sarà così. Avete visto versetto 19? Il popolo rifiutò di dare ascolto alla parola di Samuele e disse: no, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia in mezzo a noi. Marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre. Samuele, udite tutte le parole del popolo, le riferì al Signore. E il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla loro voce e fa regnare su di loro un re. Samuele disse agli uomini di Israele: ognuno ritorna alla sua città. Israele andrà avanti per dei secoli. Israele andrà avanti per molto, alla fine lì. Andrà per tutti questi re: Saul, Davide, Salomone, figlio di Salomone, e quanti altri re. In Israele non ne parliamo, eppure quanti profeti sono stati mandati ad Israele? Quanti profeti hanno portato il messaggio a Israele, che non ha avuto neanche un re che temeva Dio? Elia, nei giorni di Acab. Quante cose ha combinato Acab e sua moglie? E quasi quasi vorrei dire la strega. Non è detto proprio così, ma è quello che quando vediamo oggigiorno, pensiamo di un re con una moglie cattiva. È quasi così. E quanti altri? In Giuda, quanti profeti ha mandato Dio a Giuda? Isaia, 66 capitoli, uno degli ultimi profeti in Giuda. Geremia, Ezechiele, e il popolo ha dato ascolto a questi profeti? È triste, ma noi prima che siamo troppo duri con Israele, per perché è sempre più facile vedere quel pezzettino di polvere nell'occhio dell'altro, invece di vedere i travi che ci accecca. Strano. Ma quante volte abbiamo comprovato quella realtà? Noi siamo molto diversi da Israele. Quante cose Dio ha detto a noi che noi abbiamo rifiutato? Quante cose che Dio ha detto fate così, così, così e così. E abbiamo detto ma io so di più che Dio sa. Continuo ad andare lì e butto giù l'acqua dei fiori. No. Ma quante volte facciamo una cosa del genere? Qual è l'evidenza che veramente crediamo Dio? Qual è la cosa che possiamo fare che dimostra il fatto che abbiamo fede in Dio e nella sua parola? La parola comincia con un U, seguito da una B, seguito da un E, seguito da un D. U, B, D, Re. Ho fatto lo spelling giusto, no? U, B, E, D, no? Le prime quattro lettere, no? E ci chiediamo perché non ubbidiamo. Scherzo. Ma quante volte noi facciamo quello che vogliamo noi? Io faccio come quello che voglio io. Se io voglio peccare, nessuno può dirmi Dio non piace. Se io voglio fare dei danni a qualcun altro, non puoi dire niente. Se io voglio rovinare me stesso, non possiamo dire niente. Eppure Dio ci ha dato le regole che ci guida nel condurre una vita giusta davanti a Lui, di vivere una vita che onora Lui, e noi ci mettiamo in condizione che diciamo Dio non sa niente, io so meglio di Lui. L'avete mai detto? Sicuramente no. Ma avete mai detto con le azioni? Lungi da noi a dire ubbidisco il mio pensiero invece di ubbidire Dio. Ma nelle azioni, quello che penso io è giusto. Quello che pensano gli altri, quello che pensa la parola di Dio. Ah. Ui. siamo molto diversi da Israele. Noi. Quanto spesso vogliamo fare secondo la nostra volontà, anche se la volontà espressa da Dio è diversa. Succede? Ci ravvediamo e pentiamo per sottometterci alla volontà, alla sua volontà, o insistiamo a fare la nostra volontà, di fare quello che voglio io, secondo il mio desiderio. La nostra vita è riconosciuta dal ravvedimento e di pentimento? O è caratterizzato da questo rifiuto di seguire i consigli che Dio ci ha dato? Dio ha fulminato Israele quando li ha rifiutato come re? No. Gli ha dato un re. Ha avvertito delle conseguenze. E noi? Dio ci fulmina quando facciamo un passo fuori? No. Ma quante volte ci ha fatto ripensare e ci siamo rattristati perché non abbiamo seguito quello che Lui ha proposto per noi? Sarebbe per il nostro bene se seguissimo il desiderio di Dio. È per il nostro bene che Dio ci ha dato delle regole. Noi abbiamo dato regole ai nostri figli. L'abbiamo dato per tenerli sotto. Abbiamo fatto queste regole perché volevamo vederli soffrire? O abbiamo dato le regole per farli capire l'importanza di sottomettersi alle regole anche di Dio? Perché è per il nostro bene. Sei disposto a sottomettere a Lui, a sottometterti a Lui e ubbidirlo? E se la risposta è sì, sarà evidente nel modo che cammini, il modo che ti comporti. Dimostriamo la nostra fede in Dio con le parole. O dimostriamo la nostra fede per l'ubbidienza, per sottomissione, per amore al nostro Dio che ci ha amato e dato se stesso per noi? Dio è crudele? Era crudele per Israele? O era amoroso? Dio è crudele a noi? o è amoroso? Noi dobbiamo dimostrare attraverso una vita di santità, ubbidienza e sottomissione a Lui, che Lui è nostro Dio, che Lui è nostro capo, che Lui è il nostro Signore. Preghiamo. Signore, è curioso questo brano.